Una piccola parentesi, un altro orientamento fondamentale che ripeteremo sempre di nuovo, è la domanda: lo spirito c'è o non c'è, è una realtà o no? Lo spirito è una realtà o no? Lo spirito è una realtà o no? Più facile chiedere la domanda che non rispondere. Allora, dicevo che noi siamo nella fase di decadimento. Ma non è decadimento, è la fase di debolezza somma dello spirito umano, però questa debolezza somma non è negativa, perché è il presupposto per il cammino della libertà. Però di fatti siamo al punto infimo di debolezza somma, di massima debolezza del pensare umano. Come si caratterizza? Da che cosa si caratterizza? Il punto di debolezza massima dello spirito pensante umano è detto semplicemente lo spirito. Prima posizione, la fede, ci credo, io credo in Dio creatore, credo nello spirito creatore. La fede ha la realtà dello spirito? No, ha solo la credenza nello spirito. La credenza nello spirito. Uno spirito in cui io credo è tutt'altro che spirito. È godimento animico, legittimo se volete, però non ha nulla a che fare con lo spirito. Perché lo spirito non crede mai nulla. Lo spirito crea. E perciò è spirito. Se lo spirito dovesse credere, avrebbe finito di essere spirito. Sarebbe anima. Quindi il credere è dell'anima, non dello spirito. Il credere è proprio, diciamo, la prova assoluta che l'essere umano si è ridotto a anima, non è più spirito. E l'anima crede, e non c'ha altro. Non potendo creare, crede. Chi non sa creare deve credere. Allora, siccome il credere non ha la realtà dello spirito, è sopraggiunto il secondo passo. Il secondo passo che dice? Lo ignora. Ignorare lo spirito. La maggior parte degli esseri umani oggi ignora lo spirito. Poi, terzo passo, negarlo. Quindi credere nello spirito, ignorare lo spirito, negare lo spirito. Che differenza c'è tra credere nello spirito, ignorare lo spirito e negarlo? Le differenze che ci sono insignificanti rispetto a ciò che tutti e tre hanno in comune, l'assenza dello spirito. Questa comunanza è molto più importante che non... Perché se io credo nello spirito non ce l'ho la realtà. Se ignoro lo spirito non ce l'ho la realtà. Se lo nego non ce l'ho la realtà. Quindi tutti e tre hanno in comune il compito evolutivo di diventare spirito creatore. Adesso i credenti fra di noi si preparino a un colpo un po' basso, Vi avverto così. Non... Di questi tre, qual è il più poverello? Di questi tre, chi è il più poverello? Il primo, perché si illude di averlo lo spirito, gli altri sanno di non averlo. Quindi il primo ha in più una illusione da vincere, che gli altri hanno già vinto. Goethe scrive al suo amico cristiano Jacobi, si arrabbiava con lui perché diceva: sei un ateista tu, Goethe, e gli dice: aspetta di fare un qualche passo pure tu avanti e dopo ci vedremo. In altre parole, Goethe si designava come ateista in quanto uno che ha fatto un passo in avanti e ha capito che la fede non ha la realtà dello spirito, ha soltanto il desiderio dello spirito. La fede è il desiderio dell'anima, dello spirito, ma il desiderio di una limonata, il desiderio di una Pepsi Cola, non mi dà la Pepsi Cola, mi dà soltanto il desiderio. Quindi la fede, badate che io non sto né criticando né, come dire, intendo procedere sempre pulitamente in modo oggettivo, quindi non sto offendendo il credente. Non mi interessa offendere o lodare, mi interessa l'oggettivo. Quindi la fede è il desiderio sincero della realtà dello spirito. Ma ciò che io desidero non ce l'ho, altrimenti finisco di desiderarlo. Io desidero un regalo finché non me l'hanno fatto, e quando me l'hanno fatto finisco di desiderarlo, ce l'ho. La filosofia della libertà è il testo dell'umanità moderna. Se ne trovate uno migliore, ditemelo, sono ben contento, mi ritengo aperto, ho lasciato da parte tutto decenni di formazione cattolica, chiesa cattolica, eccetera, perché ho trovato in questo Steiner un putiferio che non finisce più, quindi mi ritengo aperto. Se trovate qualcosa di meglio della filosofia della libertà, sarò ben contento. Ma finché non troviamo di meglio, il senso della filosofia della libertà è superare la fede nello spirito, l'ignoramento dello spirito e la negazione dello spirito, diventando sempre di più spirito creatore tramite il pensare, nell'elemento del pensare. Questo esercizio di diventare sempre di più uno spirito pensante creatore non è questione di imparare qualcosa, nozioni. Non è che noi alla fine sapremo più di quello che sappiamo adesso. Vogliamo diventare diversi. E alla fine possiamo aver dimenticato tutti gli esercizi che abbiamo fatto. Così com'è, chi impara non impara a memoria gli esercizi. Però sarebbe triste se dopo vari incontri, ripetuti incontri, eccetera, uno fosse non facesse minimamente l'esperienza di essere, di diventare sempre di più lo spirito creatore. Quindi o divento io nel mio spirito uno spirito che crea, oppure non avrò mai la realtà dello spirito, perché Dio è soltanto un'invenzione della mia anima, Dio è un contenuto animico, non è una realtà spirituale. La realtà spirituale la tocco soltanto nel pensare, nel pensiero. Perché la caratteristica fondamentale dello spirito è di essere creatore. Il Dio a cui credo è un prodotto della mia anima. Ci sono diverse conferenze di Steiner, se vi interessa, dove fa una disamina, una fenomenologia di tutti i contenuti, proprio sincera, diciamo onesta, no? Dice: prendiamo la parola Dio nei vari linguaggi moderni, italiano, tedesco, eccetera, no? E cerchiamo di fare un inventario di tutte le caratteristiche, di tutti gli attributi attribuiti a Dio. E dice: se mettiamo insieme tutto tutto ciò che gli esseri umani riescono a tirar fuori con questa parola, raggiungiamo sì e no, non del tutto, diciamo metà, tre quarti, la realtà di un angelo, non di un arcangelo, addirittura di un cherubino, no, di un angelo. Quindi tutto ciò che gli esseri umani dicono su Dio sono caratteristiche che non bastano neanche per caratterizzare un angelo, che è il gradino infimo degli spiriti creatori subito dopo quello dell'uomo. Quindi è chiaro che gli esseri umani fanno Dio a loro immagine e somiglianza. È legittimo o non legittimo? Legittimo. Basta che ci capiamo che però quello non è lo spirito creatore supremo, è quello infimo, quello più vicino a noi, perché è fatto a nostra immagine. La prima questione, radice, è se c'è una visione sull'essere dell'uomo che sia un fondamento per ogni altra cosa, tale che né il vissuto, né l'esperienza interiore, né la scienza può mettere in dubbio. Può mettere in dubbio o può rendere incerto. La seconda questione, la seconda domanda, il secondo quesito è lecito all'essere umano attribuirsi in quanto essere volente e operante la libertà. Quindi le due domande riguardano, sono domande, non è che lui dà la risposta, sono domande. Dice, la prima dice, c'è una realtà fondante? Una realtà fondante c'è o non c'è? La seconda domanda, c'è la libertà o non c'è? E tutto il libro è fatto per rispondere a queste due domande. La risposta alla prima domanda è la prima parte della filosofia della libertà. La risposta alla seconda domanda è la seconda parte della filosofia della libertà. Esattamente la struttura del Vangelo di Giovanni. I primi 10 capitoli sono maggiormente la testimonianza intellettuale sul Logos, poi c'è l'undicesimo capitolo, l'abbiamo visto in tutti i particolari, l'undicesimo capitolo è l'iniziazione di Lazzaro come premessa per la seconda parte del Vangelo di Giovanni, che è la testimonianza morale del Logos. L'uomo in quanto testimonianza intellettuale del Logos è l'uomo pensante e l'uomo in quanto testimonianza morale del Logos è l'uomo intriso di forze di volontà e operante nel cosmo. Pensare e agire. Questi sono i due poli dell'uomo, pensare e agire. A questo punto faccio un'altra piccola intermezzo, se volete, insomma, tutti temi con variazioni. Io qui faccio esercizi, voi ve li godete come se sentiste musica e ognuno ne fa quello che vuole. Allora, una domanda molto, soprattutto in una cultura come quella italiana, è una domanda molto importante, perché abbiamo la testa, il pensiero, e la prima parte della filosofia della libertà, la prima parte la chiamo così, faccio primo, filosofia della libertà, d'accordo? La prima parte della filosofia della libertà si riferisce al pensiero. La seconda parte sono gli arti, la volontà, questa è la seconda parte della filosofia della libertà. In una cultura come quella italiana sorge giustamente la domanda: e l'arte? Come mai una struttura duale, quando invece l'uomo è ternario nel suo essere? Com'è? Sì, piano. Piano. Le parti della filosofia della libertà sono due, non sono tre. Piano. Una rispostina che non sia un esercizio non serve a nulla, perché resta astratta. Quindi sia il Vangelo di Giovanni, sia la filosofia della libertà, con la loro struttura genuinamente duale, sono due parti, ci pongono la domanda del terzo, del ternario, che è la domanda della forza mediana, chiamatela come volete, no? Chiamiamola come vogliamo, ma è il... Ah, qui c'avete tutti questi bei colori, guarda che bello, il cuore gli mettiamo... Bello rosso, via, il cuore, l'arte. Qui dalla volontà è il buono, fare il bene, il pensiero si occupa del vero, ma qui c'è il bello. Ma allora, la prima parte è tutte le, i misteri del vero, la seconda parte è i misteri del buono, di ciò che è buono, e il bello? Se la filosofia della libertà, e il Vangelo di Giovanni, fosse trinariamente strutturata, sarebbe meno umana, perché se fosse ternariamente strutturata ci porterebbe a guardare dal di fuori anche l'elemento artistico, invece avendo soltanto uno e due ti dice l'artista devi essere tu che si muove continuamente, guai se tu ti metti a guardare l'artista perché non lo sei più, allora è l'artista l'altro. Quindi l'elemento artistico è ancora più forte, ancora più intenso, perché non mi è dato di pensare senza essere artista nel pensare, e non mi è dato di volere ed agire senza essere artista nel volere ed agire. E questa attenzione del cuore che rende bello il pensare artistico, creativo, questa attenzione del cuore che rende bello il volere e l'agire, è l'artista, è l'essere umano in quanto artista, e perciò non va guardato da di fuori, perché sarebbe meno artista. Quindi l'artista è colui che studia la filosofia della libertà, ed è lasciato a lui di addormentarsi e quindi di leggere pensieri morti, impulsi volitivi, leggi, no? Leggi, qui leggi e qui pensieri. Che differenza c'è tra i pensieri e il pensare? I pensieri sono i cadaveri del pensare.